Buon pomeriggio, benvenuti nello spazio che vi accompagnerà per tutta l'estate, il sabato a quest'ora e la domenica alle 11.30, riproponendovi alcuni degli incontri che hanno animato All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare dello scorso 7, 8, 9 giugno all'ex Paolo Pini di Milano. Ogni giorno un appuntamento diverso. Oggi vi proponiamo l'incontro dal titolo Il movimento delle studentesse e degli studenti contro il cambiamento climatico. Una speciale puntata live di Malos condotta da Luigi Ambrosio e Davide Facchini. Buon ascolto!
Buonasera. Allora, tra poco cominciamo. Abbiamo immaginato, sperando di non commettere un gravissimo autogol, di rendere più fruibile questo incontro, declinandolo alla maniera in cui facciamo la trasmissione durante la settimana. Per chi ha la sfortuna di averla ascoltata, si chiama Malos, alle 18 dal lunedì al giovedì. Divideremo questo incontro, questa chiacchierata, in tre momenti. Dal titolo Giovani contro Vecchi, il secondo album è sempre il più difficile, quindi...
Il terzo è quello con il titolo più importante, ma quindi adesso quindi, che cosa fate?
Questi sono i tre blocchi.
Poi ci saranno altre cose, ma le vedrete.
Le vedrete, e abbiamo invitato sia il sindaco che il segretario della CGIL. Ci sono i ragazzi, cioè, sì. Abbiamo volutamente chiamato la prima parte di questo incontro Giovani contro Vecchi, perché secondo noi i protagonisti... Non sono loro, non siamo noi. Direi se Johannes, gentilissimo, alla regia, d'accordo, sigla.
Mia figlia comincia la scuola estiva di danza. Finalmente oggi c'era il sole. Ci hanno spiegato per mesi che c'era il riscaldamento sì. globale e abbiamo passato un maggio con l'ombrello e col passamontagna e i guanti di lana.
Buonasera, benvenuti a Malos for Future. Questa sera dal Pedana Faggio Rosso avremo un incontro con tre giovani con i quali ci confronteremo rispetto a quello che apparentemente solo in Italia non è considerata dalle istituzioni o dalle maggiori istituzioni del paese un'emergenza.
Non fare tu la trombonata però, per favore. Allora presentiamoli. Giulia Persico di Fridays for Future, buonasera Giulia. Andrea Mancuso di Milano per il Clima, e lui. E poi abbiamo Matteo Cimbal, studente. Ha finito oggi la quinta.
Sì,
quindi un applauso particolarmente caldo per lui.
Matteo
sono
Cimbal
settimane che non dorme nel panico.
Sta rubando
ma ce l'ha fatta,
tempo.
È sopravvissuto.
Sta rubando tempo alla sua maturità. Infatti i suoi genitori non sono venuti. I genitori di Mancuso sì, arriveranno. I suoi genitori non sono venuti.
I genitori di Persico
sono
no,
a Pescara,
sono a Pescara.
Okay. Chi conosce la trasmissione sa che dopo l'introduzione, dopo la sigla, si parte con una serie di notizie. Normalmente sono legate all'attualità di giornata all'interno di Malos. Oggi, evidentemente, sono legate al tema di puntata.
Allora.
Allora, il rullo di Malos.
Sapete quali sono gli animali più green del mondo? È vero, non è una cosa che ci siamo inventati noi. Sono le galline. Una gallina allo stato libero in un anno smaltisce, mangiando, circa 200 kg di rifiuti organici vegetali, che corrispondono circa alla quantità prodotta da due persone in un anno, e azzera circa 1200 kg di CO2. Non chiedetemi come faccia, perché non lo so, ma in un mese rende fertile 50 metri quadri di suolo. Questo lo so perché l'ho letto. Non... sanifica almeno 10 metri quadri di terreno, nutrendosi di larve e uova in una settimana. Per questa ragione un comune sardo vicino a Cagliari, Guspini, ha deciso di gemellarsi con Paperopoli. È vero?
Cioè, è vero. Piacerebbe averla scritta io, ma è vero. Il Senato ha approvato ieri una mozione della maggioranza Lega 5 Stelle sul cambiamento climatico. Tante belle parole, ma zero fatti concreti. Ad esempio, non ci sono impegni concreti per uscire rapidamente dall'economia fossile. Lega e 5 Stelle si sono rifiutate di dichiarare, come hanno fatto già molti altri paesi nel mondo, l'emergenza ambientale in Italia.
E come anche alcuni comuni l'hanno fatto, tipo Milano, lo sappiamo. Milano. Il cambiamento climatico presenta il conto. In gioco ci sono almeno 1.000 miliardi di dollari in costi nei prossimi decenni, a meno che non si assumeranno iniziative per prepararsi. Sono stime delle multinazionali queste, quindi possiamo star sicuri che sono stime corrette. Sono gli effetti del cambiamento climatico che inizieranno a farsi sentire già in 5 anni. Questa è un'analisi eseguita dalla Carbon Disclosure Project su dati di 215 tra le 500 maggiori aziende al mondo. I numeri che vediamo sono già enormi, ma non sono altro che la punta dell'iceberg, ha detto Bruno Sarda, che è il presidente della Carbon Disclosure Project in Nord America.
Dal cambiamento climatico al cambiamento cromatico. Forse alcuni di voi se ne sono accorti. Gli oceani sono color zaffiro. Molti laghi in Europa dal color blu stanno trasformandosi in color verde oliva tendente al marrone. Le nevi delle Alpi ogni tanto sono colorate di beige per le sabbie del Sahara, le quali sabbie del Sahara all'interno del circolo montano che circonda il nord dell'Italia provoca un scioglimento anticipato rispetto a quello fisiologico terreno. L'ultima segnalazione dal cambiamento climatico al cambiamento cromatico per oggi ci arriva dalla Scozia, dove qualche giorno fa ha piovuto rosso. Lo sapete, è un'occasione speciale questa, lo sapete, dicevo che all'interno di Malos, dopo il rullo, c'è forse la pietra angolare della trasmissione, che tutto sommato è una scusa per poter far fare a Luigi Ambrosio, questa volta dal vivo, la trombonata.
È incredibile che applaudano.
La trombonata, guarda che incredibile.
È incredibile, è incredibile. Allora, è venerdì. E il venerdì da un po' di tempo è il giorno più bello della settimana. Davide, non perché scatta il weekend, è il giorno più bello della settimana perché è il giorno scelto da una ragazza svedese di 16 anni per tenere una protesta pacifica e silenziosa a favore di una politica nuova per salvare il pianeta dal cambiamento climatico. Diciamoci la verità. Nessuno avrebbe scommesso che Greta, con il cartello e quella presenza silenziosa ogni venerdì, avrebbe fatto nascere un movimento mondiale. Un movimento che ha portato in piazza milioni di persone in tutto il pianeta, in più di 100 paesi, e che sta cambiando l'agenda politica. Il movimento per il clima, il movimento del venerdì per il futuro, è il fenomeno politico più importante del momento nel mondo. Il solo, per valenza simbolica e potenzialità politica, in grado di contrastare la narrazione cosiddetta sovranista da Trump a Salvini a Putin. E se ne sono accorti ad Amnesty International. La notizia è di oggi. La notizia è che Greta Thunberg e il Movimento per il Futuro hanno vinto il premio Ambasciatore della Coscienza di Amnesty International. Per capirci, in passato questo premio lo aveva vinto per esempio Nelson Mandela, questo è il livello. I responsabili di Amnesty hanno dichiarato: questi giovani sono capaci di ricordarci che ciascuno di noi ha più potere di quello che immaginiamo e che possiamo avere un ruolo nella protezione dei diritti umani di fronte alla catastrofe climatica. Se ne è accorta Amnesty, se ne sono accorti in molti paesi. Da noi in Italia, se guardiamo al quadro politico, come si dice, se ne sono accorti poco. Il Parlamento si rifiuta di dichiarare l'emergenza climatica. I comuni che lo fanno sono pochi. Milano, come dicevamo, è una eccezione. Alle ultime elezioni i temi dell'ambiente sono rimasti in un angolo e, al contrario di quanto accaduto in quasi tutta Europa, i movimenti e i partiti ambientalisti hanno ottenuto poco, pochissimo consenso. Il futuro è nelle mani di queste ragazze e di questi ragazzi. Beh, loro oggi sono, diciamo, un esempio di questo movimento. A questi ragazzi noi possiamo dire solo una cosa: rimanete così, non cambiate mai.
Malos e Radio Popolare hanno il piacere di ripresentarvi, voi ascoltatori, ma di presentarvi per la prima volta dal vivo, a partire dal lato di là, Andrea Mancuso, Milano per il Clima.
Ciao a tutti.
Giulia Persico, Friday for Future.
Ciao.
Mi scuso, la cavalleria avrebbe suggerito di presentarti per prima. E poi Matteo Cimbal, studente e... La cosa del Lambrate, com'è che...
Non so, tu sei...
il casco Lambrate, il coordinamento, autonomo, studente collettivo...
Centro sociale, grazie, collettivo, quella roba lì. Sbatta proprio. Sbatta,
allora, sì, prima di iniziare, anche così, per rassicurarci tutti, i tuoi genitori sono arrivati?
Sì, sono mia zia e mia madre.
Ok,
prima di iniziare, per rassicurarci, ma i tuoi genitori lo sanno che sei qua?
Millennio. No. Genitore 1 e 2.
Allora, la prima parte di questa conversazione, in cui vogliamo lasciare liberi i ragazzi di intervenire ordinatamente, però senza una, come dire, una scaletta ingessata, e se avete qualche domanda da fare ai ragazzi vorremmo fare intervenire anche voi. Alzate la mano, siate visibili, che verremo a portarvi il radio microfono. La prima parte di questo incontro si chiama Giovani contro Vecchi. Credo che non sia difficile da spiegare come titolo. Io partirei però dalla trombonata di Luigi Ambrosio. Ha detto: rimanete così, non cambiate. Così come dovete rimanere?
Ma così giovani e belli sicuramente non per sempre. Così però, così determinati a portare avanti un obiettivo che, come diceva Luigi, è evidente come sia forse l'unico antidoto ai populismi e ai sovranismi che ci sono in giro per il mondo. Cioè, è una retorica che in questo momento sta dando molti frutti, sta coinvolgendo molte persone e deve coinvolgere non solamente i giovani ma anche tutte le generazioni, quindi giovani contro vecchi in un certo senso, perché il senso di Fridays for Future e di Milano per il Clima è quello di sì partire da una base giovanile, di persone che percepiscono come dire più loro magari il problema, semplicemente perché vivranno più degli altri. Che sì, giovani contro vecchi, no, in realtà giovani e vecchi tutti assieme per un unico obiettivo.
Giulia,
io sono d'accordo con il mio amico Andrea. Il punto è che l'esperienza che ho vissuto io a Milano per le mobilitazioni è del tutto particolare, vorrei condividerla con voi. Non mi era mai capitato di entrare in un'assemblea in cui veramente fossero rappresentate tutte le generazioni, fossero rappresentate tutte le sensibilità, e questa è l'assemblea di Fridays for Future Milano in questo momento. Quindi non porrei questa contraddizione, non porrei questo conflitto tra giovani e vecchi. E seconda cosa, il punto è che questa retorica del devono farlo i giovani deresponsabilizza in un certo senso le altre fasce della popolazione, e quindi noi dobbiamo combatterla, dobbiamo dire tutti quanti e tutte quante dobbiamo essere impegnate in questa lotta per cercare di vincerla. Non possono essere i giovani, e questa retorica deresponsabilizzante in verità è proprio il punto secondo me del sovranismo, il motivo per cui alla fine vincono, è perché dicendo sì sono i giovani è come se dicessero, rimandassero il problema, no? Lo deve fare qualcun altro, ma sì, lo facessero i giovani. Invece no, perché i giovani hanno la forza della voce, hanno la forza sicuramente dello spostare, la massa sposta, no? In un certo senso, però non hanno la forza della concretezza molte volte, non hanno gli strumenti, e Greta quello che dice in verità è proprio di darle questi strumenti, è proprio di cambiare in un certo senso, e per cambiare questo... cambiare la società, cambiare il sistema, il paradigma, abbiamo bisogno di tutte e tutti quanti.
Avete visto che ha detto paradigma, e quindi su paradigma la fermiamo. Matteo,
prego.
Tempi più stretti.
Allora, condivido gli interventi precedenti. Io credo anche che comunque a livello di impatto d'immagine il fatto che centinaia di migliaia di studenti di tutto il mondo si siano mobilitati per una questione trasversale che è quella climatica abbia poi sensibilizzato ancora di più persone più grandi della mia, della nostra generazione a interessarsi a questo tema. Quindi sì, sono d'accordo, è un tema trasversale. Però la bellezza di Friday for Future è proprio questa influenza che vuole dare dagli studenti a poi le strutture politiche, partendo con una base apartitica sicuramente, che però vuole influenzare le scelte politiche che dei governanti.
Esattamente, Matteo. Allora, noi l'abbiamo scritta un po' tranchant, no? L'introduzione dicendo giovani contro vecchi. Siamo sicuri che grazie a Dio, oltre a voi, quando fate le riunioni, quando c'è da mobilitarsi, c'è anche gente di altre generazioni. Però quello che forse intendevamo io e Luigi con giovani contro vecchi è che in piazza ci vanno i giovani e chi decide sono i vecchi. Questo è la cosa.
Fare tu il dici... senatore deve avere 40 anni per fare il presidente.
Scusami, stai facendo Salvini che si facciano eleggere.
Sì, sì,
se vogliono fare qualcosa per il clima, si facciano eleggere.
E a proposito, allora si facciano eleggere.
Se posso, è lì che arriva il giovane contro vecchio.
Dopo lo vediamo, se facciano eleggere. Una volta si diceva pagherete caro, pagherete tutto. Oggi chi deve pagare e come deve pagare? Ma cominciamo, sì, non mi ricordo come ti chiami. Andrea.
Chi deve pagare?
Vabbè,
come?
Loro sono a Milano per il clima, non è che conti.
Beh, allora, deve pagare chi storicamente ha avuto più responsabilità nel catapultarci in questa situazione di catastrofe o crisi climatica. Quindi c'è una questione sia di responsabilità storiche, cioè di paesi che più degli altri hanno contribuito ad emettere emissioni di CO2, che sono i paesi sviluppati, i paesi del blocco occidentale. E poi c'è anche una questione di classe, perché... Insomma, si è parlato anche per esempio del Green New Deal con Ocasio-Cortez negli Stati Uniti, cioè di misure che non vadano a sfavorire le classi più povere della popolazione e che facciano sì che ci sia una transizione energetica giusta ed equa.
Okay. Giulia, risposte brevi per favore, perché siamo già...
Beh, sicuramente la giustizia climatica, che è uno dei punti fondamentali, appunto il fatto che questi cambiamenti andranno a ripercuotersi per la maggior parte acuendo le disuguaglianze già presenti, quindi prima di tutto giustizia climatica vuol dire giustizia sociale e noi dobbiamo puntare su non far ricadere le disgrazie, questa disgrazia del cambiamento climatico sempre e soltanto sulla popolazione e le fasce più deboli, quindi condivido assolutamente quanto detto il mio collega. E poi il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, quindi chi maggiormente ha contribuito a queste problematiche è quello, sono quei paesi che maggiormente devono assumersi le responsabilità. Dopodiché purtroppo pagheremo tutti, quindi chi deve pagare è scisso da chi pagherà, perché questi cambiamenti toccano tutte le fasce delle popolazioni e quindi ci troveremo in qualche modo a essere tutti sacrificati.
Matteo, mi aspetto molto da te per questa risposta.
Vabbè, io faccio l'esempio, rispondendo a questa domanda, di un'azione che abbiamo fatto il 23 maggio, il giorno prima dell'ultimo corteo di Friday for Future. Lì c'è stata un'occupazione pacifica di Enel. Siamo rimasti là tutta la notte, abbiamo occupato la sede dell'Enel, questo per far capire come secondo noi la questione ambientale, il discorso dei cambiamenti climatici, della difesa dell'ambiente è una questione che deve andare per forza con dei principi anticapitalisti. Quindi sicuramente chi dovrebbe pagare in questo momento sono quelle organizzazioni, quelle multinazionali che più inquinano, che più vanno a creare danni verso poi quello che hanno detto loro, quindi le classi più deboli, le popolazioni più povere.
No, ma noi siamo così, siamo un po', diciamo, un po' pazzi, ed è per questa ragione, siccome che, insomma, il nostro equilibrio mentale è sempre molto precario alla radio, che quest'estate ci è venuta un'idea quando abbiamo deciso di fare Malos.
Sì, fondamentalmente è andata così, eravamo al bar e Ambrosio si è concentrato, come tutte le volte, che deve tirar fuori una delle sue robe. Poi stava per esplodere e ha detto una frase con un pathos degno di una citazione, che ne so, di Voltaire. Ha detto: questo paese si dovrebbe far vedere da uno bravo. Ed è così che è nata la nostra collaborazione, la nostra relazione con il dottor Franco La Spina, uno bravo.
Buonasera, venga su, professore. We'll be right back.
dottor La Spina normalmente in trasmissione proviamo a come dire farci spiegare dall'occhio del professionista a volte notizie di cronaca, a volte fatti o dichiarazioni dei nostri politici, altre volte abbiamo provato a far sdraiare sul suo lettino idealmente tutti e 60 milioni di figli di Salvini,
sì,
di questo paese,
e altre volte abbiamo provato surrettiziamente a fare delle domande che riguardavano la nostra vita privata e non ci siamo riusciti. Allora, professor La Spina, c'è una retorica, i giovani contro i vecchi, in piazza effettivamente ci vanno i giovani, i più anziani ci vanno di meno sul tema del cambiamento climatico. E a suo parere perché c'è questa differenza generazionale che sembra così marcata, poi magari ci dice che non lo è, nella sensibilità, rispetto alla sensibilità su questo tema del cambiamento climatico?
Ma io vorrei ricordare che nel 1970 a Roma si riunirono alcuni scienziati, che vecchio come me forse se lo ricorda, e dissero che se tutti noi avessimo rinunciato all'1% del PIL avremmo salvato il mondo. Nel 1970 la notizia girò tutto il mondo. Da allora è stato fatto niente. C'è una domanda: perché non è stato fatto niente? E poi soprattutto mi viene posta la domanda: ma i giovani e i vecchi? Ma io penso che un po' di differenza ci sia effettivamente, ma in effetti poi i motivi sono complessi. Non voglio essere tedioso e vorrei essere anche sintetico. I giovani, grosso modo, li consideriamo in due grosse categorie: i giovani impegnati, parola sartriana, no? Antica, bellissima, un po' dimenticata, che sono quelli che si sono presi a cuore la faccenda, potremmo dire, anche perché si sono resi conto che la palla passa a loro, sono loro che li vivranno i problemi. A me, alla mia età, sinceramente, che 5 centimetri di oceano si alzano, non me ne frega niente, si direbbe.
La sua spiaggia, no, che fine fa?
Io non ho una spiaggia, non l'ho ancora comprata, la comprerò, poi sarò preoccupato. I giovani quindi vedono il futuro, lo vedono come vitale e quindi si preoccupano. Naturalmente sappiamo anche che i giovani hanno delle prospettive di futuro tristi, difficili, impegnative, perché la crisi economica e tante altre faccende, non solo economica, la crisi, rende il futuro preoccupante, ma nel senso che rende la prospettiva di vita per un giovane impegnativa. Ci sono quelli che scappano all'estero e hanno fortuna, quelli che rimangono, quelli che non hanno speranza. Passiamo ai vecchi. I vecchi sono quelli che dal 1970 in poi non hanno fatto niente e secondo me continueranno a non far niente se non cambia qualcosa di veramente di clamoroso, per tante ragioni. Una che mi è molto cara e che lascio per ultima. La prima è il fatto che tocchiamo degli interessi consolidati, quindi i vecchi certe cose non le vogliono cambiare. L'altra, e qui parlo dei politici sostanzialmente, in politica qualsiasi iniziativa si prenda, anche quella positiva, tocca interessi, è difficilissimo prenderla, ti bloccano da tutte le parti. Io che mi sono un po' occupato da medico psichiatra della politica sanitaria lombarda, mi sono sempre sentito dire dei no, non ci sono i soldi, non si può, ti bloccano in ogni caso, è molto difficile. Poi ci sono i politici che quindi fanno da muro di gomma, poi ci sono i vecchi che invece hanno qualche voglia di dire, di parlare, eccetera eccetera, e però hanno una difficoltà, quella che sono scoraggiati perché hanno questo ricordo. E hanno questo ricordo dell'immobilismo dei politici, del non desiderio di cambiare, mentre dicono che vogliono cambiare qualcosa. È evidente in questi giorni che parlare di cambiamento parla e dice tutto il resto. Poi c'è un grosso problema, e io chiudo qui perché non voglio tediarvi. Parlare di ambiente vuol dire parlare di futuro. Noi stiamo rovinando la Terra si sta vendicando, si dice così, ma non penso che sia così cattiva da volersi vendicare. Ne soffre e ci mette in crisi. Ma per un vecchio pensare queste cose, un vecchio intendo una persona che abbia qualche anno in più, non facciamo distinzioni troppo severe, vuol dire pensare al futuro. Pensare al futuro vuol dire pensare al proprio futuro, ma il proprio futuro è questo, non è più questo. E quindi è un risvegliarsi di un discorso fastidioso. Cioè,
si ricorda che si deve morire.
Ahimè, la morte. Ora, il tema mi è caro per delle ragioni che non sto a spiegarvi. Io penso che molto delle nostre paure, delle angosce originino da lì e poi si, come un fiume carsico, compaiono o scompaiono sotto altre forme. Ma in realtà pensare al futuro e pensare al futuro immediatamente, perché bisogna pensarci immediatamente e sapere che gli effetti positivi, se ci saranno, ci saranno quando io vecchio non ci sarò più, beh, faccio proprio fatica a farlo. E io penso che questo sia uno dei grossi blocchi, al di là degli interessi economici. Piccola notarella finale, ci sono i vecchi appassionatissimi della materia, sono quelli che costruiscono le pale eoliche, sono quelli che fanno e ci guadagnano su, gente pericolosa. Ma io potrei fermarmi anche qui.
Questa era quasi satira, grazie professor La Spina, il nostro uno bravo.
State ascoltando il movimento delle studentesse e degli studenti contro il cambiamento climatico, uno degli appuntamenti alla festa di Radio Popolare, All Unidis Pop 2019, condotto da Luigi Ambrosio e Davide Facchini. Buona continuazione!
Seconda parte di questa chiacchierata, abbiamo voluto chiamarla "Il secondo album è sempre il più difficile", citazione da uno dei filosofi moderni migliori di questo paese, Caparezza. Proprio come nella musica, il secondo album è sempre il più difficile, loro hanno cominciato, e adesso?
E allora, è facile prendersela coi vecchi, il professore ci ha anche spiegato, poveri vecchi, insomma, fanno pure fatica. Ma voi quando cominciate a fare politica seriamente, cioè con un partito o dentro un partito, ferma lì, ancora non ti ho dato la parola, è già si scalda, o dentro un partito, insomma, gli ambientalisti in Europa volano, qui da noi
abbiamo Bonelli, no? Volevo sottolineare che da noi abbiamo Bonelli.
Sì, Bonelli che passeggia in transatlantico, e quello è. Quando cominciate? Brevi per favore. Giulia Persico, Fridays.
Grazie.
For Future.
Secondo me sono scattata la parola politica perché noi facciamo politica, noi sensibilizziamo, noi parliamo con le persone, noi siamo le persone, questa mobilitazione parte dal basso, quindi stiamo facendo politica. Fare politica non vuol dire per forza farla all'interno di un partito, questa battaglia qui ci riguarda tutte e tutti, come ho detto prima, quindi non può avere una bandiera ideologica di riferimento. Sicuramente queste istanze, per essere rese concrete, devono essere portate ai decisori, però il movimento rimane apartitico, quindi non ha una bandiera di riferimento da questo punto di
Andrea?
Vista.
Cioè, anche perché in un mondo ideale, visto che qua siamo più o meno tutti dalla stessa parte,
che ne sai?
Non è più o meno tutti più o meno dalla stessa parte, cioè il bene dei nostri figli e di questo pianeta, stante il fatto che questo abbiamo, dovrebbe essere trasversale come tema. Non vedo perché una persona di destra un po' intelligente, un po' sensibile, per quanto di destra, dovrebbe chiamarsi fuori da questo tema.
Io voglio molto bene a Davide, anche per la sua ingenuità. Siamo tutti dalla stessa parte, ha detto.
Candore.
Ci saranno 100 persone e quindi 102 partiti diversi in questo momento. È la sinistra, Davide, è la sinistra. Non mi ricordo se Andrea ha risposto.
Andrea o Cimba, come vuoi.
Ah, quello che ha detto Giulia è fondamentale, cioè che noi facciamo politica in quanto esseri umani interessati di attualità o di quello che succede nel mondo, ma non facciamo riferimento a nessun partito in particolare, non ci rivolgiamo a nessun partito in particolare, se non a chi in generale prende le decisioni. E poi no, cioè candidarci no, perché noi siamo un corpo intermedio. Noi fungiamo proprio da cerniera, ecco, tra quelle che sono le istanze della popolazione e chi invece prende le decisioni, come dicevo.
Però parli
prima.
Come un sindacalista della UIL in questo momento, te lo dico.
E no, che c'ho Landini in cuffia da
Matteo Cimbal, facci sognare, Matteo, studente.
No, vabbè, sono d'accordissimo, si può fare politica nel quotidiano in mille modi, cioè dal parlare in un collettivo della tua scuola con i tuoi compagni, quindi una sensibilizzazione diretta, uno scambio di idee, lo scendere in piazza. Fridays for Future, come detto, è un movimento che parte da basi apartitiche, ma perché le istanze che muove sono delle istanze di rottura generazionale, quindi quel giovani contro vecchi di prima ritorna. E quindi questo, non c'è per noi la necessità di candidarci con un partito, in quanto possiamo farlo quotidianamente, in un modo diretto.
La risposta è univocamente no, non ce ne frega niente, no, i partiti no.
Aspetta, ma non solo, ma sono loro che non li vanno a cercare, ma adesso vado a chiedergli quanti DDP che hanno dato. Stiamo anonimi, da quando è iniziata tutta sta gretata?
Però anche qualche sì magari arriva.
Quante volte vi hanno cercato?
Tanto spesso.
Tipo? 10, 20, partiti,
peccato,
associazioni, istituzioni.
Sicuramente dal punto di vista mediatico ci siamo resi tutti conto di quanto questo movimento abbia smosso le coscienze, sia stato importante negli ultimi mesi, quindi sì, c'è stato un interesse da parte dei partiti a cui però è stato spiegato che noi siamo apartitici.
Va bene, allora però l'altra domanda è questa, non è che dietro... Ah no, però devono rispondere anche gli altri.
Se
dite la stessa cosa, anche no.
A me personalmente non sono arrivate proposte, mi hanno cominciato ad aggiungere una serie di politici su Facebook, senza fare
niente.
Fanno nomi né di partiti né di persone, poi magari prima o poi mi scriveranno in chat: ehi, ciao, vuoi candidarti con noi?
Guarda
che Ambrosio è un po' come fai tu con gli ascoltatrici, cioè comincia ad aggiungere
cose.
Aggiungi su Facebook, poi prima o poi gli scrivi una cosa, iscriviti al partito.
Messenger è come Tinder, lo so.
Eccolo.
Funziona. No, non è vero.
Ah, volevo dire che,
Tinder
gli ha mandato una Mont Blanc per ringraziarlo dell'attività degli ultimi 6 mesi, ad Ambrosio.
Bravo.
Bella nera, placata. Non sarà che, e questa è l'altra domanda, siccome questa è la sinistra e ci si divide tanto, voi avete un po' paura che a entrare in una logica politica in maniera un pochettino più tradizionale, poi questo movimento... si spacca, finisce, si divide, emergono le differenze? Andrea?
Ma allora, questo sicuramente sì. Ciò non toglie che noi come singoli non si sa mai quello che faremo. Cioè, magari qualcuno di noi preso singolarmente accetterà di candidarsi, non so quando e come, con chi. Però assolutamente Fridays for Future e Milano per il Clima devono assolutamente rimanere smarcati da questo tipo di dinamiche corrosive.
Ma anche perché comunque la politica partitica, quindi la politica quotidiana, ti permette di spaziare dal discorso climatico a tutte le varie istanze che da persone di sinistra possiamo portare avanti, le lotte per la casa, la questione dei migranti. Rinchiudersi in un partito spesso equivale a rimanere chiusi in quel programma che a volte si dimentica dei pezzi, quindi io personalmente e molti miei compagni preferiamo fare questo più diretto, più quotidiano.
Secondo me dobbiamo renderci conto del fatto che stiamo attraversando una crisi, un'emergenza mai vista, che è veramente la grande sfida globale del XXI secolo, e continuare con le retoriche di destra e sinistra ci fa soltanto perdere tempo. Quindi dovremmo iniziare ad agire, a prendere soluzioni concrete. Porto l'esempio dell'Irlanda, quando decisero di diventare il primo paese a disinvestire totalmente dalle fonti fossili, lo fecero con tutti i partiti politici, perché tutti i partiti politici dovevano dire sì a questa mozione qui. Quindi, per farvi capire, dobbiamo smettere, soprattutto in Italia, in cui la storia è importantissima, però purtroppo ci frena a continuare con questa retorica che è escludente, e noi non possiamo escludere nessuno in questo momento, ci servono le forze e le sensibilità di tutti.
Io chiedo a Davide, che è più esperto di me, se coi tempi ci sta un'altra domanda in questo blocco.
In realtà stavo giusto guardando l'orario e mi chiedevo se dal pubblico vogliono fare delle domande. Vai con la domanda, tanto saranno bravissime a rispondere al
volo. Va bene, io vado con la domanda, proprio perché
ci tieni.
Abbiamo visto tante persone in piazza. I cortei funzionano. Adesso c'è una grande attenzione su Greta. Poi sappiamo che i tempi cambiano, i media si spostano su altro. Allora, questo strumento che usate, questi strumenti che usate, saranno questi anche in futuro per farsi ascoltare, o ne immaginate anche degli altri?
Ovviamente,
a cui dovresti rispondere, Giulia.
Sì, ovviamente le metodiche si evolvono, la dinamica della piazza è importante, perché è quella che ci permette di, appunto, coinvolgere più persone contemporaneamente, ma già stiamo cambiando, nel senso ci stiamo evolvendo, pensiamo a momenti di formazione e anche a ulteriori specificazioni, ad esempio dare un ruolo a tutti, appunto, quelli che non sono più studenti ma vogliono comunque contribuire, quindi si sono creati i Parents for Future, i Teachers for Future, eccetera eccetera. Quindi diciamo che ci stiamo muovendo sempre in un'ottica politica di urgenza, perché questo è importante, siamo in un'emergenza, siamo in crisi, però ci stiamo cercando di muovere in un'ottica di inclusione, di dialogo, perché dobbiamo essere concreti e dobbiamo cercare di fare. Quindi sì, la piazza è importante, e tra l'altro ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato allo sciopero e vi aspettiamo per il 27 settembre per il terzo, ma è importante anche continuare con un percorso soprattutto di sensibilizzazione e formazione. La formazione è il primo pilastro, perché se noi siamo formati sappiamo rispondere anche.
Tra Matteo e Andrea, chi vuole?
No, sì, d'accordissimo, la piazza diventa una scadenza, è quella scadenza che sai che in cui ci devi investire, che c'hai tutto il percorso da fare per raggiungere quella data, e ok, quello lì è un piano. Ci sono altri mille piani, ci sono le assemblee, ci sono le formazioni, ci sono le azioni da un giorno all'altro che ci possono essere sempre sulla questione climatica. Quindi sicuramente ci possono e ci dovranno essere più metodi per parlare e per politicizzare sempre di più la questione del clima.
Avete notato come tiene il microfono come un trapper, così?
Ci siamo? Andiamo col prossimo blocco?
Tu l'hai fatta questa? Direi che sì, andiamo.
Abbiamo voluto fin dall'inizio di questa prima stagione di Malos provare a dare una pluralità punti di vista.
Volevamo rompere la bolla.
Esatto, la classica bolla, parlare solo di cose nostre tra di noi. Ecco,
noi di sinistra qua.
102 partiti, come dicevi giustamente tu, però cercare di, come dire, avere anche una voce altra, una voce cui andare anche contro, no? Confrontarci con il diverso in questo caso.
C'è un'egemonia culturale in questo paese che non è la nostra, lo sappiamo. Abbiamo voluto coinvolgerlo.
Noi abbiamo provato a un certo punto della stagione a spedirlo a Visegrad da Orban a casa sua con i suoi sodali amici.
Ma non ci siamo riusciti.
No, c'è andato, ma purtroppo ha sentito della festa ed è tornato in tempo.
Secondo me ce l'hanno rimandato indietro.
Esatto, mi sa che Orban ce l'ha rimandato indietro, e quindi chiederei a malincuore al pubblico di All You Need Is Pop di dare il benvenuto al filosofo sovranista di Malos, Johnny Camparo. O Campari.
Johnny Camparo, che ha vinto il contest oggi del migliore, il più importante ospite della festa di Radio Popolare. Buonasera, professor Camparo. La vedo nervoso.
Funziona, almeno questo funziona.
Questo funziona.
Allora, sono Campari. Questo non è il modo di organizzare le feste. Io non ho visto gnocco fritto. Non c'è il concerto di musica andina. Non c'è niente, proprio niente di niente.
Ma Campari ha già biascicato? Sta già bevendo, già bevuto?
Guardi, avrei voluto bere, ma non ho trovato il padiglione dell'Unione Sovietica. Quello che era un'oasi di pace, parlato, perché la cucina funzionava sempre. Non c'erano bambini attorno.
Senta, Camparo. Sì. Lei è un uomo di scienza. Sì. È preoccupato per il degrado ambientale? Oppure il vostro sovranismo lo esclude, lo nega?
Questi qua sono i penni venduti, rosso perdenti, fra l'altro. Certo che il sovranismo è preoccupato del cambiamento climatico. Cioè, sarebbe anche bello che uno viene qua alla festa e vede che voi sinistrosi, le brigate Rolex, insomma, almeno state attenti alla buona educazione, anche come portate in giro i cani qua attorno, perché... E anche quello può essere.
Cioè,
una cosa...
cos'è successo con i cani?
Io sono sceso dalla macchina, faccio il marciapiede, tac, subito un pillon lì grosso, così.
Ma mezzi!
Ci spiace. Ma quindi schifo. Insomma, mezzi, pillon. Lo ammettete che la temperatura cicla, la verità, lo ammettete che la temperatura sta salendo?
Non è che ci vuole un genio, difatti l'ha detto anche Trump. E il punto è che anche noi abbiamo lanciato un programma per giovani, vedo che qua ci sono dei giovani, e il programma si chiama Stay Fresh, e nelle scuole li invogliamo a comprare dei condizionatori.
Il condizionatore costa, inquina, eh?
Ma guardi che con le paghette da 80 centesimi...
Quali 80 centesimi?
Allora, gliela spiego. Sì. Problema. Un papà ha 60 milioni di figli, gli deve 49 milioni. È una divisione semplicissima, ci arriva anche lei. Sono 80 centesimi, 81 e rotti, via.
Senti, ho capito, ma le acque che s'alzano, l'erosione delle spiagge, i terreni, le robe, l'innalzamento degli oceani, qualcosa di serio, dai.
Allora guardi, l'innalzamento delle acque per noi poveri filosofi che siamo costretti alla quarta fila degli ombrelloni a gatteo a mare torna solo comodo, perché finalmente siamo in prima fila e anche la suocera smette di rompere il coglione. Per quanto riguarda invece sciogliere le banchine, vi faccio dire che lo scioglimento delle banchine è un problema chiaramente di sinistra, perché quelli, la sinistra, dovunque ci sia una roba che poi si scioglie e si butta, quindi non è un problema, hai capito? È una cosa che si risolve.
Senta, però ha ragione, devo dare ragione, ma gli orsi polari affamati che si spingono sempre più a sud, no. Li ha visti?
Sì,
magri, visto. Che vanno giù,
ma è un problema semplicissimo, chiudiamo i fiordi. Quindi chiudiamo i fiordi e il problema è proprio non se ne parla proprio più.
Vabbè, Campari. Campari o Camparo a quest'ora?
Quest'ora mi sa che sono tornato Camparo.
È già ancora è tornato Camparo? Ci dà una soluzione dal punto di vista del filosofo sovranista?
Ma la soluzione è semplicissima, no? Noi stiamo usando questo lato della Terra e quando l'abbiamo consumato tutto, hop, lo giriamo. Hai capito? Come nel mito greco. Ma scusa. L'avete sarete stati a scuola. È il famoso mito greco. Questo è facile. Mito greco della caduta di Pan e Nutella.
Io lo sapevo comunque che sarebbe tornato qui al terrapiattismo.
Ma che terrapiattismo? Prima di tutto è un discoide, come ho dimostrato nel mio ultimo libro, fra l'altro.
Cioè, lei ha scritto un libro?
Lo scrivono tutti i libri romani.
Ma sarà mica un editore fascista?
No, non... è un piccolo editore, si chiama Moschetto. Difatti, è un libro Moschetto. Anzi, guarda, se vuole le leggo brevemente.
Vabbè, gli ha portato una copia da firmare?
No, ci sono.
Ma poi me la manda in redazione una copia.
No, bisogna venderle quelle, perché sai com'è, noi sovranisti, il grano. Leggo solo brevemente,
sì,
l'introduzione.
Lega, siamo democratici.
Io ho qua una parte. Cioè, lei sta leggendo di se stesso quello che ha scritto di se stesso?
Sostanzialmente, sì. Ecco. Cioè, mi sono fatto aiutare da una giornalista a cui dopo devo trovare un posto in Rai, però quello non è un grandissimo problema. È il professore più amato d'Italia. Costretto da anni a girare con una vanga per spalar via le donne che gli saltano addosso. Sin da piccolo è stato rispettato da tutti per la sua verve e il suo pallone di cuoio, mica un super tele. Per cui anche quelli della Quinta B, ai giardinetti, lo consideravano uno dei loro, mica uno sfigato. Il suo carattere bellicoso e spumeggiante, oltre che verso la suocera, si esprime da sempre contro il potere bieco, egemonizzante, corrotto, grasso e meschinamente pauroso.
Ma chi è Bilderberg?
Ma che Bilderberg? È il sergente Garcia, no?
Johnny Camparo!
Johnny Camparo con noi!
Johnny Camparo, vieni qua, va! In realtà noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare per tutto l'anno con un autore, Maurizio Melzi,
che è una sorta di genio che collabora con noi.
Sì, genio incompreso, eh!
No, noi lo comprendiamo benissimo. A parte tu quando sbotti, quando vedi la scaletta.
Ecco. Il terzo blocco l'abbiamo intitolato Quindi, o ma quindi, o è ora. E io partirei subito con una bella domanda di quelle positive.
Sì, di quelle che inducono al futuro, all'ottimismo, al domani.
Ce la faremo. Questa cosa qua un po' tanto in certi momenti sta andando di moda. Pro e contro di questa cosa. Numero due, quale sarebbe il...
Allora, si fa una domanda per volta.
La delusione, la delusione e l'insuccesso più cocente che potreste immaginare di avere nel portare avanti questo progetto nel breve termine, ovviamente.
Cominciamo con la moda.
Perché se dite moriamo tutti, certo, abbiamo sbagliato, cioè, in qualche modo l'utente. Qualche cosa l'abbiamo
vedo
sbagliato.
Andrea che è pronto, Andrea Mancuso.
Pro e contro del fatto che sia di moda. Beh, il pro è che il fatto di tirare dentro più gente possibile era, come dire, l'obiettivo del movimento di Fridays for Future o di Milano per il clima, o in generale è un obiettivo dell'umanità. Per cui quello è sicuramente un pro. Il contro è che spesso magari bisogna lavorare un po' di più sulla consapevolezza, perché, come dire, c'è molta voglia di fare e ancora poca consapevolezza del problema, e questo, vabbè, è un problema che si può risolvere. Altri contro?
Il contro potrebbe essere la banalizzazione della questione, nel senso che ci stiamo rendendo conto che, parlando anche con le persone, sembra quasi che ormai la tematica sia esaurita. Ah sì, il cambiamento climatico, ah sì, faccio la raccolta differenziata, e quindi sembra quasi che, ok, adesso abbiamo fatto le mobilitazioni, quindi siamo posto. Non è neanche il primo passo verso quello che dobbiamo fare, quello che ci aspetta. Quindi forse il contro che sia una moda è proprio questa tendenza verso il lasciarla perdere. Sì, la faranno gli altri, la faranno i giovani, la farà qualcun altro. Ecco, no, ognuno in prima persona si deve impegnare in questo. E il pro è che è entrato nelle nostre coscienze. Io lo vedo, ci siamo resi conto a Pasquetta, per esempio, vi porto questo aneddoto, che avevamo, ognuno di noi ha comprato dei piatti e posate biodegradabili, e qualcuno diceva: Greta sarà fiero di me. Ecco, forse questo passaggio di sensibilizzazione, entrare nell'inconscio delle persone, è un lato positivo.
Sì,
perché
ma io volevo capire se tu ce l'hai il WhatsApp di Greta.
Io ce l'ho.
Ok.
Io e mia cugina, quindi ce l'ho.
Sì,
no, scherzo, non è vero. Non è mia cugina.
Come, no, non è tua cugina?
No, non è mia cugina.
Allora,
e sei sparsa questa
abbiamo invitato
voce,
a fare,
no,
non potevi dircelo prima. Dai, basta, ti leviamo la parola, Matteo.
Contro anch'io la paura che il compitino quotidiano, che può rientrare in una logica sì di rispetto dell'ambiente, del clima, che però si limita a essere un compitino, va poi a distogliere l'individuo dal reale compito, che poi è quello di impegnarsi quotidianamente sulla questione e non andarla a delegare ad altri.
Io ho fatto oggi l'ultimo giorno di quinta.
Sì, è due giorni che non dormo, scusatemi.
Quindi è giustificato. Applauso per Matteo Cimbal. C'era un'altra?
No, no. La domanda, l'altra parte della domanda era quale sarebbe l'accadimento, insomma, quale sarebbe il fallimento che vi, in qualche modo, che volete evitare? Perché sul breve termine sarebbe segno che la strada presa non è stata seguita, non è stata, come dire, declinata per voi e per chi va in piazza nella maniera giusta. È solo una questione di numeri?
Sì, sul breve termine.
Sì, perché medio breve termine.
Avevo,
sì.
Io avevo una risposta più sul medio lungo termine.
Ti avevi preparato su quello?
Disse con Tinder in mano.
No, mi è venuto in mente mentre hai fatto la domanda. Ah. No, c'è questa giornalista molto famosa che molti di voi conosceranno, si chiama Naomi Klein, e ha scritto un libro che si chiama Capitalism versus Climate, This Changes Everything, scusate per che è il titolo originale in inglese, e non so qual è la versione in italiano. Sostanzialmente lei dice che i cambiamenti climatici sono espressione di una crisi ben diversa da una crisi climatica, che è una crisi economica, e sono forse una spia definitiva, l'ultima, per cambiare in generale un modo di vivere, un paradigma economico che ha governato le nostre vite,
hai
la nostra
paradigma
società finora.
Ti devo interrompere, mi dispiace. No, dai, vai avanti.
Che ha governato le nostre vite e la nostra società finora, che è sbagliata alla base, che ha portato allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla natura, dell'uomo sulla donna, e dice che questa è l'ultima possibilità, o come dire, l'ultimo monito, il più evidente, per renderci conto che tutto questo finora è stato sbagliato. Quindi la mia delusione più grande sul medio e lungo termine sarebbe non rendersene conto e non sfruttare questa cosa.
Matteo ha parlato, non mi ricordo, l'hai risposto a questa domanda?
No. Mi avvicino alla sua risposta, in quanto anche secondo me la paura potrebbe essere che poi dei colpi di genio dei vari strateghi politici dei nostri governanti riescano a declinare in un capitalismo verde, qualcuno lo chiama, la questione del cambiamento climatico. Quindi forse andare a ridurre quelli che possono essere i danni effettivi sull'ambiente, mantenendo però un sistema capitalista che porta dietro di sé tutti i danni sociali, che infatti questo qua è il discorso che facevo prima, in quanto secondo noi la lotta ambientale deve essere anticapitalista, proprio in quanto sono una serie di stanze che devono essere portate insieme, e quindi la paura è che poi si metta a posto la questione climatica ma ci si dimentichi di tutto il resto.
Ultima domanda? Ulteriore domanda?
Giulia?
Giulia non ha risposto.
Ragazzi, non siate timidi, dai, che sono loro quelli che non sono abituati a stare sul palco, non voi che non siete abituati a stare tra il pubblico.
Capisco che ha detto anticapitalismo e un po' spiazza, però...
ha detto anche istanze.
Istanze.
Bravo,
hanno
Matteo.
Detto due volte paradigma. Non
secondo me vai tutto, all'orale la matura vai serenissimo proprio.
Condivido con Matteo il fatto che la paura è che il sistema mangi la problematica. Ce ne accorgiamo adesso con il greenwashing che viviamo giornalmente, come fa il consumatore a capire quali sono le aziende che effettivamente si impegnano in questa sostenibilità. Adesso sentiamo parlare di, leggiamo sostenibile dappertutto. Ecco, la paura è un po' che tutti quanti prendano questa bandiera soltanto di facciata, ma che poi nella concretezza non trasformino proprio i loro sistemi. Quindi il punto è sempre questo, cioè trasformare le parole in fatti, e che molte lotte sono legittime, come dice Matteo, non dobbiamo scordarcene, ma se perderemo questa, nessun'altra potrà essere combattuta.
Io avevo l'applauso, giusto? Avevo una domanda che mi ero preparato pensando che avessero un linguaggio diverso, e quindi è sbagliata, però la faccio lo stesso. Era sì, ma zio, che sbatta, la macchina è comoda, cioè anche l'aria condizionata. Quindi spiegami come io posso rinunciare senza fare troppo a sbatta.
Ma io non c'ho la patente, fra. Non c'ho la patente, zio.
Così, questa è la risposta.
Anch'io non ho la patente.
Dai, dimmi che tu non hai la patente.
Io ce l'ho invece, ce l'ho, però non guido perché insomma è sbagliato.
Ok, ma la domanda però non era sulla macchina. La macchina, ragazzi, era una metafora. Cioè, era una metafora l'automobile. Cioè.
Che se tutti allora, si sacrificano un pochino, esatto, il sacrificio non è così grande.
Ma fatemi degli esempi concreti, però.
Fatemi degli esempi concreti, ma anche nel modo. Ma chiedo scusa, non solo l'esempio concreto del cosa fare, sì, ma mi devi convincere.
Allora,
a farla.
Certo. Secondo me. Il punto è
poi
che
ti spiego come convincere lui, ma dopo. Prima rispondi.
Ok. Cioè, i cambiamenti climatici sono un problema talmente complesso che richiedono delle soluzioni molto complesse e molto varie, molto numerose. E un singolo, nella sua quotidianità, difficilmente riesce ad applicarle tutte. Secondo me, ognuno di noi dovrebbe trovare qualche soluzione da implementare fino in fondo, senza cercare di fare qualsiasi cosa perché non ne è capace o perché non ne ha i mezzi o, per esempio, nel mio caso non ne ha i gusti. Io, per esempio, a me piace molto la carne. Posso raccontare questo aneddoto? Sì. A me piace molto la carne, per molto tempo non l'ho mangiata, poi è arrivato il lunedì di Pasquetta, grigliata, un casino, l'ho mangiata tantissima, perché era da un po' che non la mangiavo, però nella mia vita quotidiana riesco a produrre pochi rifiuti, a non usare mai l'automobile o il mezzo privato o altre cose ancora, per cui secondo me se ognuno...
Quindi, vediamo se ho capito, conviene anziché provare magari in maniera un po' disordinata,
esatto,
a fare tutto, ti scegli tre cose e quelle lì però le fai cazzo bene fino in fondo,
cazzo sì,
fino proprio tutte.
Però se c'è la grigliata una volta all'anno.
Sì.
Beh, il punto della carne, però, in verità sono gli allevamenti intensivi, quindi io quando vado in Abruzzo la carne la mangio, cioè di base perché me la porta.
Cacciate l'orso a mani nude,
esatto,
quindi siete sicuri che sia buono.
Il pesce pescato con le mani. No, detto questo, secondo me essere attivisti in questo ambito, possiamo essere tutti, dalla bambina che vedo in prima fila fino al signore di 80 anni in ultima. Il punto è essere attivisti nei cambiamenti climatici, in prima. Essere attivisti per i cambiamenti climatici vuol dire, secondo me, specificare le proprie abilità per cercare di vincere questa sfida. Io sono una giurista e quindi quando 4 anni fa ho assistito a un'autopsia giudiziaria e ho visto i polmoni di questa persona che pensavo fosse un fumatore, ma in verità era un milanese perché erano tutti a macchia, allora ho capito che dovevo smettere di fare medicina legale ma iniziare a occuparmi di cambiamenti climatici. E siccome abbiamo poco tempo, ognuno di noi dovrebbe specificare le proprie abilità, le proprie competenze per cercare di risolvere questa sfida. E state tranquilli che c'è spazio, perché la transizione, l'economia circolare, c'è spazio, c'è lavoro per tutti, quindi non abbiate paura di rimanere esclusi. Ecco, questo è un punto importante. Se le persone si rendessero conto che ci sono possibilità, che si può cambiare insieme in meglio, lo farebbero, sarebbero più invogliate. Quindi quello che vorrei lasciarvi è un minimo di speranza, perché veramente sembra che il mondo sta finendo, però noi esseri umani siamo resilienti, ce la possiamo fare soltanto se riusciamo a essere intelligenti e quindi specificare le nostre abilità, le nostre competenze per cercare di vincere questa sfida.
Matteo?
Vabbè, lei l'ha chiusa meglio.
Vediamo. Puoi fare molto.
Il professore, mi sembra. Comunque... Comunque no, io credo sì, come ho detto prima, che non deve essere il compitino, cioè che l'abitudine deve essere secondo me il più possibile condivisa con gli altri, che deve tenere dietro un messaggio. Quindi noi adesso come collettivo del Virgilio a scuola vogliamo mettere la raccolta differenziata in ogni classe, perché comunque dalla raccolta differenziata puoi anche parlare di clima. Un mio amico butta la sigaretta per terra, gli do un coppino, gli dico buttala nel cestino, e poi inizio a parlare di clima. Quindi c'è abitudini che possono essere poi collegate a un discorso, a un messaggio che possa sensibilizzare.
Grazie. Io lo sapevo che saresti Fermoli. Stato sì, quello che ci avrebbe dato più soddisfazione.
Bravo. Allora, volevo ringraziarvi voi, perché siamo qua da un'ora
e questo
è il momento, è il modo migliore per fare un complimento da parte vostra a questi tre ragazzi. Bravi voi. Siamo qua da un'ora e non abbiamo perso quasi nessuno. Guarda qua. Un applauso per Maurizio Melzi, Johnny Camparo.
Un applauso per uno bravo, Franco La Spina.
Vogliamo ringraziarli tutti e due insieme a Zorro per averci accompagnato nella stagione di Malos, che terminerà come tutto il palinsesto di Radio Popolare.
Si può dire?
Il 30 giugno, purtroppo, speravo prima. Soprattutto vorrei ringraziare e abbracciare molto affettuosamente i veri ospiti, la pietra angolare di questa chiacchierata:
Andrea Mancuso, Milano per il Clima,
Giulia Persico, Friday for Future,
Matteo Cimbal, studente, attivista, militante, centro sociale, tutto.
Volevo ringraziare per la professionalità Johannes, senza il quale non saremmo andati in onda, e soprattutto la mamma e la zia di Mancuso che ci hanno permesso di fare lo spettacolo,
e soprattutto voi che ci ascoltate tutti i giorni, non so come possiate fare ma lo fate, grazie.
Da parte di Luigi Ambrosio
e Davide Facchini,
buona serata,
ciao.
All you need is pop.
Avete appena ascoltato il movimento delle studentesse e degli studenti contro il cambiamento climatico, uno degli appuntamenti alla festa di Radio Popolare All You Need Is Pop 2019. Una speciale puntata live di Malos condotta da Luigi Ambrosio e Davide Facchini. Appuntamento a domani, domenica, alle ore 11:30 per un nuovo incontro. Grazie per l'ascolto.
E sul buon umore in cartello che dice stop, sentisci. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need. Inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in grigio.